Buonasera a tutti, cari amici, signori, tutti. Come sempre vi ricordo il foglietto che era il testo del brano di Esodo, se vogliamo seguirlo, e vi ricordo che dopo un breve ritornello iniziale leggeremo il testo, un brevissimo silenzio per riprendere qualche parte, qualche parola, qualche frase del testo, qualche meditazione e poi il silenzio conclusivo, il silenzio ulteriore per concludere con la preghiera del Santo. Per il campo iniziale bisogna ancora un grande di Tese, il Signore è la mia forza e io spero in Lui. Il Signore è il Salvatore, in Lui confido, non in me. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore è la mia forza e io spero in Lui. Il Signore è stato in cui confido, io Signore è la mia forza e il Signore è stato frenò le ruote dei loro carri così che stento riuscivano a spingerli. Allora gli egiziani dissero: fuggiamo di fronte a Israele, perché il Signore combatte per loro contro gli egiziani. Il Signore disse a Mosè: stendi la mano sul mare, le acque si riversino sugli egiziani, sui loro carri e sui loro carri. Mosè stese la mano sul mare e il mare sul far del mattino tornò al suo livello consueto, mentre gli egiziani, fuggendo, gli si dirigevano contro. Il Signore li travolse così in mezzo al mare. Le acque ritornarono e sommersero i carri e i cavalieri di tutto l'esercito del faraone che erano entrati nel mare dietro a Israele. Non ne scampò neppure uno. Invece gli israeliti avevano camminato sulle asciutte in mezzo al mare, mentre le acque erano per loro un muro a destra e a sinistra. Quel giorno il Signore salvò Israele dalla mano degli egiziani. E Israele vide gli egiziani morti sulla riva del mare. Israele vide la mano potente con la quale il Signore aveva agito contro l'Egitto. E il popolo temette il Signore, e credette in lui e in Mosè suo servo. I test delle domeniche precedenti ce l'hanno già portato a seguire l'alleanza, le prime e seconde tavole. Facciamo un po' un passo indietro verso la storia, torniamo al capitolo 14, quando Israele fugge dall'Egitto e trova la via per liberarsi, e trova la via della liberazione della schiavitù di Israele, dell'Egitto. C'è un luogo, termine di arrivo, c'è uno spazio di liberazione, portato alla terra, la terra promessa, e c'è una situazione di schiavitù dalla quale Israele vuole uscire. E c'è il racconto, come abbiamo sentito, di questo passaggio, il passaggio del mare. Non il Mar Rosso, come noi siamo un po' da sempre, credo, abituati a ricordare. Il Mar Rosso è una tradizione che è nata dalle edizioni greche e latine della Bibbia. In realtà si parla del mare delle Caraibi, che già ci fa pensare a delle Caraibi, un po' baldosa, che hanno un mare aperto. Di fatto sì, il fatto che gli ebrei hanno attraversato, dove sono stati inseguiti dagli egiziani, una zona baldosa nella laguna che sta a nord-est del delta del Nilo, un po' l'ultima frontiera dello spazio di influenza dell'Egitto. Dopo si apre lo spazio della libertà. Il testo che noi abbiamo, permettetemi qualche piccola puntualizzazione, ma ci aiuta un po' a comprendere il senso di questo racconto. Il testo è un testo molto complesso, ci sono state mescolate insieme due traduzioni, anzi, una di queste era già un mescolamento di altre due traduzioni, scritte in epoche diverse, con linguaggi diversi, però l'autore l'ha presa a messa insieme in questo racconto. E gli studiosi che ci guardano un pochettino dentro, che conoscono i termini, le parole usate, il periodo in cui questi termini potevano aver avuto significato per la storia di Israele, e ci aiutano a ritrovare dentro questo testo tutta una serie di diverse traduzioni. Potremmo dire che dentro questo testo, non solo questo brano, ma anche quello che precede e segue, c'è la mescolanza di diverse tradizioni che raccontano in modo anche differente cosa sia accaduto in questo passaggio dall'Egitto verso la terra promessa. Diverse tradizioni sia sulle ragioni della partenza dall'Egitto. Siamo più abituati, il testo ci spinge un po' a pensare alla fuga, ma dentro il testo c'è anche la tradizione dell'espulsione. Non c'è degli ebrei fuggiti, ma anche gli ebrei espulsi dagli egiziani. Sia sul percorso seguito dagli ebrei, un percorso quello che c'è più noto è quello che scende giù a sud, la penisola del Sinai, appunto il Monte Sinai, poi risale, ci sono traduzioni che parlano anche di un attraversamento del deserto, che è in altre zone, o anche traduzioni che parlano di un passaggio a nord, lungo la costa, come ci ricorda un po' il cosiddetto miracolo delle guardie, lì che si poteva trovare quasi nella zona nord, costiera, che arrivavano creando dall'Europa. Ci sono diverse traduzioni anche sul modo con cui davanti a Israele si apre la strada del mare, un muro a destra e a sinistra, come Mosè, che spacca le acque, divide proprio, oppure la tradizione che c'è anche nel testo del brano che abbiamo ascoltato di Dio che soffia, quindi l'idea della marea che sale e scende, Dio che spazza via l'acqua e lascia passare libera la terra. E poi soprattutto il passaggio del mare è un miracolo legato all'intervento di Dio, oppure si tratta di fenomeni naturali che sono facilmente riconoscibili nella trasformazione del territorio, come molti erano potuto dimostrare, almeno prima che venisse tagliato il canale di Suez, che ha cambiato un po' tutta la geografia dell'uomo. Un miracolo o è qualcosa di naturale che gli ebrei hanno approfittato nel momento giusto? In fondo, chi ha scritto questo testo, il redattore di questo testo, sembra proprio che non interessi lo svolgimento storico dei fatti, anche se lo racconta, anche se lo descrive. E forse anche a noi questa sera può suonarci utile, può esserci utile, non preoccuparci troppo di come si siano effettivamente svolti i fatti. Perché quello che mi conta è quello che il redattore di questo testo ci comunica con più vivacità e più forza, è che qui c'è lo sguardo inconsciente di tutto l'intero popolo su Dio che ha mantenuto la sua promessa, la promessa di salvare il suo popolo, rinnovando quelle promesse che già erano state fatte da le due grandi promesse, una discendenza che continuerà e che non si fermerà in Egitto con la morte dei primogeniti, e una terra che di nuovo si ritroverà, dove si potrà vivere da uomo liberi. Le due promesse fatte da Abramo, se gradisce il testo, Dio le mantiene. Come? C'è tutto il racconto di questa epopea grandiosa, ma in fondo la storia dei fatti interessa a me. Interessa molto di più riconoscere che quello che è accaduto, anche se attraverso eventi possibili nell'ordine naturale, da Israele è detto come là. Il desiderio di Dio di mantenere le sue promesse. Dio è fedele, ci si deve questo testo. Dio mantiene le sue promesse. Fidatevi di Dio. La storia, appunto, è molto più complessa, ma qui quello che ci è messo davanti allo sguardo dell'attenzione sono proprio gli occhi della fede, di chi sa riconoscere la presenza del Signore dentro i fatti della storia. Ce lo dice con molta chiarezza la parte finale di questo brano, in cui ci viene detto: Israele vide gli egiziani morti, Israele vide la mano potente con la quale il Signore aveva agito. Quello che conta è quello che Israele vede. Loro hanno visto che si è aperta per loro la strada della libertà. Hanno approfittato di eventi naturali di giusto, e intervenuto più facendo cose miracolose, sembra dirci il testo, in forma meno importante. Quello che conta sono gli occhi della fede. E questo cambia le cose, gli occhi della fede, avere occhi per vedere. Sguardo che sa riconoscere e penetrare le pieghe della storia, certo che la storia c'è, ma sono gli occhi con cui noi la leggiamo che cambiano le cose. Il Signore è presente e abita il nostro mondo, la nostra storia. Questa è la certezza su cui si fonda il racconto così forte, e sappiamo tutti quanta forza continuerà ad avere questo racconto della generazione, della schiavitù del Egitto, conta questo senso di liberazione di chi ha visto la presenza di Dio. Non è così importante, lo ripeto ancora, che il Signore si mostri o meno attraverso fatti prodigiosi che forzino le leggi. Anche oggi, tante volte si va alla ricerca di, del prodigio, del miracolo, del correre dietro alle lettere spiegabili, del mistero, inteso come appunto una cosa misteriosa, sconosciuta, quello che non pensavamo potesse accadere in miracolo. Non è questa cosa. Il Signore non si mostra. Conta molto di più che noi sappiamo riconoscere i tratti della presenza del Signore anche dentro una storia normale, semplice. È proprio quello vedere che cambia la cosa. Se abbiamo bisogno di affidarci a Dio perché vediamo o sappiamo che qualcuno ha visto o dice di aver visto qualcosa di miracoloso, della nostra fede non resta nulla. Sono i nostri occhi e il modo con cui noi ci fidiamo di Dio vedendo quello che vediamo, attraversando quello che accade. Questo cambia le cose. Potremmo vedere anche prodigi mostruosi, ma se i nostri occhi non sanno vedere il Signore, niente ci convincerà. E se ci convincono, ripeto ancora, solamente le cose prodigiose, vuol dire che non ci accorgiamo di quanto il Signore è comunque presente nella storia, anche se sta sovvertire le leggi della vita. Anche perché Israele racconta questa vicenda, che non abbiamo sentito ancora, davvero tutta la forza di una epica, di una copertura grandiosa, di una vittoria di Dio e del suo popolo nei confronti dei potentissimi egiziani. In realtà, se guardiamo il testo, e non solo lui, gli israeliti appaiono piccoli, piccoli e impotenti. Si parla sempre della mano di Dio, si parla sempre di quello che Dio fa, si sono impauriti. Sono come in parte di qualcosa che sta facendo Dio e non capiscono bene neanche, anzi, il testo ci dice con chiarezza all'inizio che gli ebrei si chiedono, sono impauriti, paralizzati, perfino Mosè chiama il Signore, insomma, c'è un po' di confusione, gli ebrei non stanno facendo niente. Questa epopea della liberazione della sconfitta degli egizi sembra che sia fatta da qualcuno che è piccolo di qua. Forte che solo la mano di Dio. Queste e mille altre pagine dell'Antico Testamento ci ricordano che Israele è il popolo eletto non perché è migliore, non perché è più forte, non perché è più affidabile. Il popolo eletto semplicemente perché Dio l'ha scelto. Anzi, qualche volta Dio, nelle sue parole, dice: io vi ho scelti perché siete i più piccoli, perché non contate niente. È la mano di Dio che cambia le cose, non noi. È una sottolineatura preziosa, perché dobbiamo un po' sempre ricordarci che la nostra forza non sta nei potenti mezzi di cui possiamo dotarci. Non sta nell'importanza che noi possiamo acquisire nel mondo, non sta negli spazi di potere in cui possiamo riuscire ad entrare. Io sono sempre un po' spaventato da chi cerca di rendere più presente il Vangelo nel mondo attraverso la conquista degli spazi di potere. Questa è la logica del mondo, non è la logica del Vangelo. Diventare potenti, ricchi, importanti, di successo, rilevanti, capaci di condizionare la società, la politica, terzo, capaci di evangelizzazione. È un'altra la strada della progettazione. La nostra forza sta invece nella fiducia in ciò che Dio sa compiere, nel sentirci nelle sue mani, nella capacità del Signore, perché questo dice il testo, di soffiare per tutta la notte e nel trasformare lui, il Signore, un bastone, un strumento di servizio. una chiesa, anche una comunità cristiana, che si attivino a denaro, influenza politica, potere sociale, non faranno strada né verso la libertà, nemmeno verso il compimento delle promesse. Faranno strada verso la schiavitù, del denaro, del potere del successo, e non compieranno le promesse. Il potere, dice, ce lo dice con chiarezza questo testo, rimane impattato con il suo peso, frenato nel suo vorticoso corpo, con i potenti carri del faraone, che sono pesanti, sono i carri, i cavalli, i cavalieri, e rimangono impattati. Più si pesa, e più si rimane frenato. Più si è leggeri, e più si corre nella libertà. La mano potente è quella del Signore, non di Israele. E poi, appunto, ricordiamoci, lo citavo già prima, che il primo versetto è il grido di Paolo: perché, dice il Signore a Mosè, perché gridi verso di me? Ordina gli israeliti di prendere il cammino. È un invito forte delle parole che Dio rivolge a Mosè, Dio, come un po' seccato dal timore degli israeliti, un po' come Gesù, vi ricordate, sulla barca, sulla roba. Non avete ancora capito perché ti avete ancora, non avete ancora capito. E qui il Signore, ma tanto quanto riprendete il cammino, cosa ti fermate a fare? Il Signore avete ragione per sentire Paolo la volta della vita. Dovremmo poi ricordarci questa voce del Signore che rivolge a noi, dice, ma perché devi diverso di me? Perché non fai su? Qualunque cosa sia tu, riprova. Sono più forti di te, dice il Signore. Tu cammina e vedrai cosa accade. Non avere paura. Rimane ancora una questione, almeno una, che credo fosse agilmente possibile, anche se quando leggo questo testo. Gli egiziani, è un prezzo alto questo. Poi c'è quella frase terribile: degli egiziani non ne scampò neppure lui. Una frase molto forte, da qua mi sembra un po' di liberarmi in un altro modo. Se rimanevano là, potevano passare i mani, si aggravava. Anzi, sembra quasi, sembra quasi il testo dice. Non è l'unico caso, Dio avesse ostinato il cuore del faraone, Dio che ci ha messo in mezzo alla prova, anzi, intuisco perché sparisse la mente. È una domanda forte, ma non è un prezzo un po' troppo alto per la libertà di un popolo piccolo, sconfiggere con questa forza e questa violenza, non ne scappò neppure lui, tutto l'esercito del faraone. Era necessaria una tragedia di proporzioni così grandi? Infatti, più se ripensiamo a cosa prima, non è che non fosse successo niente. La decima piaga per l'Egitto, l'Egitto già quella era una risposta. Prima i primogeniti, adesso non tornano più a fare neanche tutti gli uomini. È una domanda che si sono posti da sempre anche i saggi di Israele. I rabbini da sempre, non solo i tempi, ma oggi discutono di tutto, di tutto e del contrario. E certo si sono trovati a discutere anche su questa vicenda. E allora leggo e così, lasciando questa volta ancora le ultime parole a Midrash, vi leggo come gli esponenti antichi di Israele, le scuole rabbini che hanno provato a rispondere a questa domanda che ci poniamo noi, che secondo me si sono posti da sempre anche gli ebrei, con tutta la gloria di dire siamo liberi, però non ci dimentichiamo che c'è il prezzo di un dolore dove c'è la liberazione di un popolo che è schiavo. Cosa scrive il Midrash? Quando il santo benedetto decise di fare annegare gli egiziani nel mare, Uzza, l'angelo protettore dell'Egitto, si presentò al cospetto del Signore e disse: Signore del mondo, io sono l'angelo che tu hai preposto a protezione dell'Egitto. Sono venuto ma chiedi misericordia per il mio popolo. Più che creare un mondo con la misericordia, perché vuoi fare annegare i miei figli nel mare? Il santo, benedetto Elisia, fece venire al suo cospetto gli angeli protettori di tutte le nazioni. Gli disse loro: cosa ne pensate voi della preghiera di Elisia? Tutti gli angeli risposero: gli egiziani sono ospitali, hanno accolto gli ebrei al tempo della carestia e hanno dato loro da mangiare. I figli di Israele erano 70 quando arrivarono in Egitto e ora sono un grande popolo. Anche se hanno oppresso il tuo popolo, ci sembra giusto aver misericordia di loro. Gli udì che l'angelo protettore di Israele e sussurrò qualcosa alle orecchie dell'angelo Gabriele, il quale volò fino in Egitto e prese un mattone da un palazzo costruito dagli ebrei per gli egiziani. Gabriele posò il mattone davanti al trono di Dio e il Signore vide che il mattone era sporco del sangue di un bambino ebreo ucciso. Michele disse al Signore: ecco la misericordia con cui gli egiziani hanno trattato i tuoi figli, Signore. Immediatamente il santo, sia egli benedetto, si spostò dal trono della misericordia e si sedette sul trono dei giudizi, decretando che gli egiziani annegassero nel mare. Poi c'è tutta la descrizione, esattamente come abbiamo letto. Conclude: quando invece videro che il Signore veniva dagli egiziani, gli angeli cominciarono a intonare un canto al suo cospetto e per lodarlo dissero: benedetto il Signore Altissimo che giudica con giustizia e verità. Disse il santo: sì, egli benedetto, il giorno del giudizio non è un giorno per intonare canti. Creature fatte dalle mie mani stanno morendo e voi mi innalzate del